Vado di fretta, vado di fretta, non ho più tempo, datemi retta. Gino mi aspetta, dentro un'alfetta, piena di muffa. Vado di coscia, vado a una festa, piena di gente, molto entusiasta. Ora non posso, vado di freccia, forse ritorno.
E due minuti. Radio Popolare sulle frequenze radio 107.6. Continuiamo la trasmissione di questo martedì 23 settembre. Al microfono un saluto a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici da Eleonora Dall'Ovo. Conduttrice della storica trasmissione dell'altro martedì, siamo alla 38esima edizione. Hey, hey, sono gay, sono gay. Non sono gay, non sono gay, sono gay, sono come vuoi. Oggi sono lui, da domani poi se lo vuoi sarò lei, sarò solo lei. Mi dirai come fai, come mai, non lo sai cosa sei, sei diverso da noi. L'altro martedì la trasmissione di cultura, informazione omosessuale e transessuale di Radio Popolare. Abbiamo cambiato fascia oraria, ci hanno promossi dalle 21.30, passiamo alle 21. Questo mi rende felice. Sorta di errore, una cosa immorale. Anzi, ci rende felici. Noi non lo pensiamo più e sono sempre di più le persone che non associano alla parola gay ricchione e che combattono e rivendicano i diritti omosessuali come un diritto che deve essere anche questo conquistato. Beh, allora iniziamo questa stagione 2014-2015 dalle 21 alle 22 tutti i martedì. Non sarò la sola in questa trasmissione, come al solito ci saranno amici, collaboratori, quest'anno saranno 10 collaboratori che faranno con me informazione LGBT e chi non sa ancora cosa sia questo acronimo, beh, significa lesbica, gay, bisessuale, transgender, quindi informazione LGBT. Questi 10 collaboratori li abbiamo chiamati Rainbow Tellers. E racconteranno i tanti colori della bandiera arcobaleno. La bandiera con i colori al contrario rispetto a quella della pace, che simboleggia i tantissimi orientamenti sessuali. Noi non crediamo che siano solo LGBT, ma possono essere davvero diversi e tanti, e sappiamo che poi anche durante la propria vita possono cambiare, e questo non deve fare affatto paura, deve essere anche questa una libertà. Ma prima di iniziare ricordiamo agli ascoltatori che potete ascoltarci sempre in streaming dal PC andando su www.radiopopolare.it cliccando l'icona gialla, oppure questa è la novità di quest'anno. Potete andare sul vostro tablet o cellulare, mobile, telefono e scaricare l'applicazione per Android, funzionate solo però mi hanno detto con Wi-Fi, e troverete insomma l'app per sentire la nostra trasmissione e interagire, interfacciarvi con noi in diretta. abbiamo detto abbastanza tutto per questo primo inizio, primo step. Direi che dopo Mia, Boom, Skit, che abbiamo precedentemente ascoltato, io direi di partire con Micca, con un buon augurio. Love today, love tomorrow e love, love, love.
Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you've got to. Love, love me, love, love me, love, love.
È arrivato adesso un messaggio direttamente dall'application di Radio Popolare che mi dicono, scusate la mia ignoranza, ma io ancora con questo mezzo devo ancora davvero prendere, sono alle prime armi, mi dicono che l'app funziona non solo in wifi ma anche in 3G, bisogna dargli il permesso. Grazie, grazie a, a questo ascoltatore o ascoltatrice che mi ha dato questa fondamentale informazione. Partire con il primo servizio. Il 12 settembre sulla Gazzetta dello Sport è uscito un articolo che ha lasciato la comunità omosessuale transgender davvero a bocca aperta. Era un articolo che diceva proprio così nel titolo che rombava nella pagina: rugby, Garrett Thomas innamorata, innamorato, ora sono un gay felice. No, il fatto che ci ha stupiti non è che fosse proprio il coming out di Garrett, perché sappiamo che il coming out fa proprio bene al cuore, rende felici e diciamo che è sempre un passo prima o poi da fare come atto di liberazione. Ma quello che ha stupito la comunità omosessuale e anche i giornalisti che fosse data la notizia così a caratteri cubitali sul quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, quindi il quotidiano più famoso d'Italia e letto da moltissimi uomini sportivi che vedono l'omosessualità diciamo con spavento. Facciamo però un passo diciamo indietro, lo facciamo andando cercando di capire quale sia stata la storia di Garrett Thomas. Bene, era un campione, ex campione gallese di rugby, molto amato dai suoi tifosi, che però nel 2009 diede una svolta alla sua vita. Confessò alla sua compagna, anzi a sua moglie Gemma, di essere gay e di avere frequentazioni omosessuali e soprattutto di essere innamorato. La moglie non la prese affatto bene, ci fu poi il divorzio, ma la notizia rimbalzò su tutti i tabloid e su tutti i quotidiani di informazione sportiva. E così che cosa successe? Che sembrava quasi incredibile che un giocatore così famoso di rugby fosse anche, potesse essere omosessuale, come se il rugby potesse essere solo giocato da eterosessuali. Il campione, oggi quarantenne, diciamo che è felice, sta scrivendo la sua seconda autobiografia e si sta preparando, si mormora nel mondo cineasta che si stia preparando con Mickey Rourke la storia della sua vita, quindi un film. Quello che salta fuori dalle sue precedenti autobiografie, dalla sua precedente autobiografia, è che nel 2010, quando ancora giocava a rugby nella Serie A più importante, nel marzo del 2010 lui fece meta, penso che si dica così, e i suoi, così dire, tifosi della sua squadra lo coprirono di pesantissimi insulti. Lui racconta che sulla sua autobiografia racconta: fu un incubo per me, una sorta di bullismo di massa che mi fece salire la bile fino in gola. E continua a dire che per lui è stato davvero difficile passare, per così dire, ad essere osannato e poi di colpo essere così odiato. Oggi Gareth Thomas è felice, è con il suo compagno, si è fatto fotografare in pose amorevoli, semplicemente abbracciato con il suo compagno, tutti e due belli robusti, belli muscolosi e un po' anche cattivi, diciamo, non per niente effeminati come vuole lo stereotipo sessista sull'omosessualità, e dice di essere finalmente felice con se stesso e col mondo. Noi abbiamo preso spunto da questa notizia per parlare di una squadra appena nata a Milano, a Roma, che è con noi qui a Milano a parlare, una squadra di rugby gay e gay friendly. Siamo in collegamento con Stefano Iezzi, presidente di Libera Rugby di Roma. Buonasera Stefano.
Buonasera.
Allora, abbiamo detto come Gareth fu sconvolto da come, appunto, prima era osannato e poi di colpo, dopo il suo coming out, fu dagli suoi stessi tifosi, di colpo fu in un certo senso oltraggiato. Ecco, è difficile essere gay e sportivo, soprattutto in uno sport come il rugby o il calcio e non certo il pattinaggio artistico?
Beh, sicuramente uno sport come il rugby è più difficile, perché chiaramente le tipiche caratteristiche maschili dello sportivo, o comunque maciste, sono comunque un valore, quindi la forza, l'aggressività che viene espresso dal giocatore del rugby, ovviamente quindi è difficile diciamo pensare a un giocatore che abbia queste caratteristiche tipicamente maschili con un giocatore che è anche omosessuale, che invece può amare invece altri uomini, quindi chiaramente diciamo è più difficile da accettare come proprio nell'immaginario comune, secondo me, insomma, questa penso che sia la ragione principale. Quindi uno sport come il rugby, ovviamente in tanti sport di squadra, poi c'è anche la componente, insomma, del fatto che comunque si gioca tra uomini, c'è il contatto fisico tra uomini, quindi ovviamente chiaramente l'omosessuale diciamo può sentirsi un attimo imbarazzato nell'esprimere quella che è la sua propria natura con i propri compagni, perché ovviamente magari i loro compagni potrebbero sentirsi a disagio nello spogliatoio, a giocare in campo, soprattutto il rugby, dove c'è il contatto fisico, è un elemento essenziale del gioco, perché è uno sport di lotta, Quindi chiaramente sì, risulta praticamente difficile, secondo me, insomma.
Senti, perché invece questo non accade con nello sport femminile, dove invece il lesbismo viene accettato di più rispetto all'omosessualità maschile in campo sportivo, professionista?
Ma proprio, penso proprio per quel motivo, nel senso che comunque c'è la tipica visione, diciamo, lo stereotipo del gay come dell'uomo gay, omosessuale, come l'uomo comunque delicato, effeminato, che esprime comunque caratteristiche tipicamente più femminili, e quindi ovviamente diciamo in uno sport maschile questa cosa è più in contrasto e quindi viene meno accettata che in un ambito dove c'è, cioè, insomma, lo sport femminile, dove non sono, diciamo, essendo appunto lo sport, quindi essendo lo sport, quindi c'è comunque una componente di forza, e per cui, diciamo, la visione di una persona, diciamo, più prettamente, diciamo, delicata, femminile, non, diciamo, non è, non viene vista come un contrasto con questa visione sportiva, insomma.
Senti, regna la convinzione che nel mondo sportivo professionista non esiste l'omosessualità. Si è fatto un gran discutere riguardo al calcio, si è mormorato che ci fossero delle persone dei calciatori omosessuali, poi no, alcuni allenatori hanno detto è impossibile, invece vediamo invece degli esempi in Germania oppure in Inghilterra, dove ci sono stati degli eclatanti coming out, ma pare che in Italia questo non sia proprio possibile, sia esistono gli sportivi professionisti gay, cioè tu che
diciamo che ognuno poi sente, diciamo, dai giornali, dai gossip, che comunque quel calciatore è gay, probabilmente. Io penso che la gran parte delle volte che si sente la voce sia vera, anche se loro magari dicono che non sia vero, però ovviamente sì, diciamo che lo sport in Italia rispecchia la società italiana, per cui magari in Svezia gli sportivi, i professionisti hanno maggiore facilità nell'esprimere il fatto che sono omosessuali. In Italia chiaramente, come rispecchiando la società italiana che è più chiusa, più indietro da questo punto di vista, quindi c'è difficoltà anche nell'ambito sportivo, come in qualunque altro ambito della vita, diciamo, in Italia, ecco, certo. Diciamo che rispecchia un po' la società, ecco.
Bene, adesso parliamo un po' della prima squadra di rugby gay e gay friendly, che è nata a Roma ed è la prima in Italia. Gli allenamenti si tengono a Roma presso l'ex ginodromo in via della Vasca Navale. Ecco, questa squadra come è nata, Stefano?
Allora, è nata dall'idea mia, diciamo fondamentalmente mia, poi insieme ad altri amici l'ho messa, diciamo, in pratica. È nata dal fatto che io giocavo in una squadra di rugby, diciamo, ordinaria, diciamo, però sempre sapevo dell'esistenza di squadre gay friendly nel resto dell'Europa, anche di tornei, campionati internazionali, europei, tra squadre gay friendly, e ho pensato che fosse una bella idea, perché poteva dare la possibilità a tanti ragazzi gay di praticare questo sport. E ho sempre pensato invece che molti gay, pur essendo attratti da questo sport, l'idea, oddio, magari posso giocarci, è bello, mi piacerebbe, però non potrò mai farlo perché chissà che trovo, che ambiente trovo, che ambiente macista, che ambiente dove non mi trovo a mio agio, per cui molti ragazzi, ok, non ci andrò mai a giocare. E questo invece, la nascita di questa squadra, dà la possibilità invece a tanti ragazzi di giocare in un ambiente tranquillo.
Quanti siete?
Attualmente saremo tra i 20 e i 30, poi ovviamente non tutti vengono, tutti gli allenamenti, gli iscritti saranno su una trentina.
Ecco, ma come vi vedono, per così dire, gli altri, quando avete chiesto in affitto appunto il campo, oppure quando avete iniziato a spargere la voce? Vedo che anche avete scritto gay friendly, quindi si può, può far parte della vostra squadra, del vostro gruppo, anche persone, per così dire, eterosessuali, gay friendly, giusto?
Sì, no, diciamo, ci tengo infatti a specificare che una squadra non è una squadra gay, è una squadra gay friendly, nel senso che io credo proprio in questa idea, nel senso che nel resto d'Europa ci sono tante squadre che sono prettamente gay, cioè infatti i giocatori sono esclusivamente gay, dove è, diciamo, un po' limitante, nel senso che è un po' ghettizzante. Io penso invece che la cosa migliore sia l'inclusione, quindi la squadra inclusiva, dove appunto ci sia un ambiente che sia misto, gay, etero, bisessuale, quello che sei, a noi non ci interessa, cioè, fondamentalmente diciamo, l'importante è giocare in un ambiente dove ovviamente l'orientamento sessuale non ha importanza, per quello diciamo è gay friendly in quel senso. E, diciamo che noi abbiamo avuto la gran fortuna di iniziare a giocare insieme a un'altra squadra di Serie C che si chiama gli All Reds, dove ci hanno ospitato nel loro campo e ci hanno dato anche sostegno a livello a livello tecnico, così come allenatori. E loro sono già una squadra, diciamo, che sono antifascisti, antisessisti, per cui ci siamo ritrovati con dei principi molto simili. Ovviamente la loro è una squadra, diciamo, non esplicitamente gay friendly, però sono comunque antisessisti, quindi in un certo senso
ci sta anche loro.
E quindi ovviamente quando io ho espresso l'idea di creare invece questa squadra, loro hanno abbracciato questa idea, ci hanno aiutato in tutti i modi e ci stanno aiutando a portare avanti questo progetto.
Senti, torniamo alla storia di questo ex campione gallese di rugby, Gareth Thomas, famoso, che ha fatto il suo coming out e che ha cambiato la vita e che il 12 settembre ha dichiarato di essere finalmente felice e di poter camminare a mano nella mano, abbracciato con il proprio compagno. Ecco, quanto è importante il coming out e la visibilità nel mondo dello sport?
È estremamente importante. L'ideale sarebbero che tutti facessero, i personaggi famosi facessero tutti coming out, perché ovviamente renderebbero la vita più facile a tanti ragazzi che invece si devono nascondere. Cioè loro rappresentano quelli che, diciamo, l'ideale in questo senso sportivo, come può essere quello di Gareth Jones, però in altri ambiti è uguale, insomma. Però ovviamente col coming out di Gareth Jones, diciamo, questo apre la strada verso un'emancipazione chiaramente degli omosessuali e una maggiore tranquillità nel dichiarare la propria omosessualità. Che anche personaggi così affermati e così ammirati da tutti sono omosessuali, quindi allora perché anch'io non posso dire che sono omosessuale?
Certo, allora innanzitutto diamo delle indicazioni. Libera Rugby Club, che si allena a Roma ed è di Roma, la potete trovare per avere delle informazioni sulla pagina Facebook oppure su www.liberarugby.it. ma Stefano Jezzi, presidente di questa squadra, ci è anche qui per dire che lui non vuole che siano gli stessi giocatori a autosostenersi, ma sta cercando anche degli sponsor, giusto?
Sì, diciamo che fino adesso abbiamo cercato di fare un costo di iscrizione dell'associazione per chi vuole giocare, allenarsi, e ovviamente cerchiamo anche di organizzare delle forme di autofinanziamento, però l'ideale era quello di abbattere appunto i costi di iscrizione per i ragazzi e rendere lo sport veramente inclusivo a tutti i punti di vista, anche da chi non può permettersi di pagarlo annualmente, perché molti magari sono studenti e così via. E quindi ovviamente cerchiamo degli sponsor che ovviamente sono in linea un po' con i nostri principi di antiomofobia, antisessismo, che abbraccino, insomma, i principi che sono alla base della nostra squadra.
Quindi prego, lanciate questo messaggio di ricerca sponsor, speriamo che possa arrivarvi un aiuto e
magari,
noi
grazie.
Vi facciamo i migliori auguri e complimenti per il vostro coraggio. Un
grazie
saluto.
Grazie mille.
Ciao.
Grazie. Arrivederci.
Tua musica del cuore, ascoltala dove vuoi. Da oggi con Fastweb puoi avere Deezer Premium Plus per sentirla su PC, tablet o smartphone. Ovunque.
Fastweb. Immagina. Puoi.
Info su fastweb.it, punti vendita o chiama il 146.
Teatro della Cooperativa, nuova imperdibile stagione 2014-2015, dedicata a Franca Rame, un anno di satira, comicità, impegno e memoria storica.
Primo spettacolo della stagione, dal 6 al 26 ottobre, coppia aperta, quasi spalancata, di Dario Fo e Franca Rame, con Alessandra Faiella e Valerio Buongiorno, regia Renato Sarti.
Abbonati subito per non perdere neanche uno spettacolo, scopri come 0264749997 oppure teatrodellacooperativa.it.
Allora siamo tornati in onda, state ascoltando l'altro martedì? Abbiamo appena lasciato Stefano Iezzi per parlarci di rugby e omosessualità? Allora, avete visto che l'altro martedì è stato un po' promosso, anzi un po' tanto, dalle 21.30 il martedì è passato alle 21. Sempre con voi Eleonora Dall'Ovo. E con me ci saranno 10 collaboratori che ruoteranno ogni due mesi e che ci parleranno dell'arcobaleno, questi Rainbow Tellers che parleranno delle varie sfumature della bandiera arcobaleno. Diamo una notizia buona, una buona notizia che arriva da Milano. Ieri mattina 12 coppie di persone dello stesso sesso, assistite da Rete Lanford, la rete di avvocati per i diritti LGBT, fondata appunto per rispondere al bisogno di informazione e di diffusione della cultura e del rispetto dei diritti delle persone omosessuali, si sono presentate presso gli uffici dello Stato civile del Comune di Milano per chiedere la trascrizione del loro certificato di matrimonio estero. In realtà era iniziata la trafila ad aprile, ma la Casa dei Diritti e l'assessore Maiorino avevano preso tempo dicendo che insomma bisognava aspettare il Consiglio Comunale e capire meglio come avrebbe preso questa questione. Invece Pisapia a questo punto, a questa richiesta, ha detto che prenderà il suo tempo, che sta studiando il caso e che a breve ci sarà una risposta. E ora passiamo al cinema. Vogliamo parlare di un documentario che sarà proiettato qui a Milano domenica 28 settembre alle 17.45. Sarà proiettato al Franco Parenti, si tratta di Paper Dolls, bambole di carta, del regista pluripremiato Tomer Heimer, e sarà all'interno della rassegna di cinema indipendente israeliano Cinema Tov del 2014, che sarà appunto al Franco Parenti a partire dal 27 e finirà il 30 settembre. Siamo qui con Marco Sabella, buonasera.
Ciao, buonasera.
Vicepresidente dell'associazione Caleidoscopio, che è l'associazione che organizza da 3 anni questa rassegna, e grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi, siamo molto contenti.
Allora, quest'anno il vostro tema di questa edizione, terza edizione 2014, è lavoro e sogni, giusto?
Esatto, esattamente. Perché abbiamo scelto questo tema? Di rassegne sul cinema israeliano se ne fanno da qualche anno in varie città e con tagli diversi. Noi abbiamo scelto una specie di orizzonte tematico che l'anno scorso è stato quello del ruolo delle donne raccontato nella società israeliana, raccontato attraverso le immagini e i film dei registi israeliani, e quest'anno invece abbiamo voluto scegliere il tema del lavoro proprio perché il lavoro intanto è un fondamento di tutte le società, sappiamo noi in Europa, in Italia, i gravissimi problemi che abbiamo, ma in Israele forse c'è anche un aspetto etico anche superiore, perché l'emancipazione degli ebrei, pensata da Theodor Herzl già nella Vienna di fine Ottocento, voleva proprio fare leva sull'ebreo nuovo, sull'ebreo capace di costruire la società e se stesso attraverso il lavoro. Quindi in Israele forse è un tema ancora più importante che in altre società. Teniamo conto che si tratta di un paese che ha un'esperienza pionieristica, quindi noi presenteremo dei lavori anche del 1935 che raccontano gli aspetti proprio pionieristici del kibbutz, del lavoro manuale, del lavoro dei campi, fino ad arrivare a una società che, come sappiamo, è altamente tecnologica, evolutissima, apertissima sul piano dei diritti umani, civili e personali, e quindi è un bel modo per raccontare la società israeliana uscendo dagli stereotipi che purtroppo ci affliggono quando parliamo di queste cose.
Ecco, avete deciso queste tre date di parlare di appunto lavoro e sogni, e quali sono i titoli diciamo più importanti, a parte quello di che parleremo tra poco, di Bambole di carta, da non perdere? So che sono tutti ovviamente, certo, se no non li avreste certo selezionati, ma dacene uno per giorno, 27, uno di pomeriggio, cioè, dici tu.
Io direi sicuramente il documentario iniziale di apertura, Avodah, che è un'opera storica di Elmar Lersky del 35, che tra l'altro sarà commentato da un autore importante italiano di religione ebraica, Ruggero Gabbai, che è regista e fotografo e sarà presente a molte di queste rappresentazioni. Quindi direi sicuramente Avodah, ma poi appunto abbiamo questo per quanto riguarda sabato. Domenica direi certamente Bambole di carta, il film di Tomer Heiman che sentiremo tra poco nella intervista diretta che state per fare, e poi sicuramente Pane potrebbe essere l'opera da vedere lunedì 29, e martedì dei due film che ci sono, Che posto meraviglioso di Eyal Halfon potrebbe essere anche la scelta giusta, però appunto se riusciste a vederli tutti sarebbe
certo
bello per tutti.
Tra l'altro ogni proiezione sono davvero un costo accessibilissimo, sono 6,50 euro, mi diceva.
Certo, sono 6,50 euro, l'anno scorso eravamo riusciti a non far pagare i biglietti, quest'anno le restrizioni
la crisi colpisce tutti, ma soprattutto c'è una tessera
certo, per cui si può fare un abbonamento.
Ecco, avete selezionato per appunto, parlavamo appunto di Bambole di carta, Paper Dolls, che è un documentario che è pluripremiato, adesso scopriremo anche bene di cosa parla, ma dicelo tu, perché l'avete selezionato, e avete selezionato tra l'altro una tematica non gay o lesbica, che per i nostri ascoltatori sono già educati a questo, ma addirittura ti sei andati sul transgenderismo, cioè sul transessualismo, che è la parte più...
Sì, diciamo che gli elementi di diversità in questo documentario sono tanti, perché riguardano la diversità sessuale, la diversità nazionale, perché il documentario racconta la storia di questi sei lavoratori filippini che fanno una professione di badanti. In Israele esiste, come in tutte le società occidentali avanzate, una forte immigrazione per le professioni di assistenza, come in
di
Italia,
cura alla
di
persona.
Cura alla persona. Loro fanno questo lavoro, ma hanno anche questa loro vita personale, per cui la sera si esibiscono in quella città libera e aperta che è Tel Aviv in spettacolo di drag queen. e quindi conciliano, diciamo così, un'attività lavorativa tradizionale con l'espressione del loro sé profondo, come dovremmo fare tutti in tutti i lavori e in tutte le nostre attività non lavorative, insomma.
Bene, allora io direi che adesso mandiamo un pezzo musicale per poi avere la possibilità di raggiungere Tomer Heyman direttamente a Tel Aviv, e così possiamo intervistarlo e farci appunto spiegare come è nato questo documentario da non perdere.
Benissimo, grazie, vi aspettiamo.
Ascoltando l'altro martedì, sono le 21:39 minuti. Siamo in collegamento con Tomer Heyman, regista del documentario Paper Dolls, bambole di carta, la storia di sei transessuali filippini che di giorno fanno i badanti e per le persone anziane e di notte danno libero sfogo alle loro passioni come drag queen. Ricordo che il documentario sarà all'interno della rassegna di cinema indipendente israeliano a Cinema Tov al Franco Parenti dal 27 al 30 settembre. E a tradurre per noi questa sera la regista Miriam Camerini, la ringrazio innanzitutto di essere qui con noi.
Grazie a voi.
E partiamo subito con la prima domanda, che è come appunto è nato l'incontro con questi sei filippini trans e come è nata l'idea di questo documentario. Hello?
Tomer?
Hello, shalom.
Shalom. Shalom. Tomer, שואלים פה איך נברא כל הרעיון של הסרט הזה ואיך הגעת להתעסק בנושא הזה.
המפגש הראשוני שלי עם הפייפר דולס היה במקרה ובצורה מוזרה. את רוצה לתרגם או להמשיך?
בסדר, אתה יכול להמשיך, תודה.
אני שמעתי שבתל אביב הייתה שמועה כזאת שיש דרג פיליפיני שמופיעים לקהילה ההומואית הפיליפינית באנדרגראונד של תל אביב, ויש איזה הרכב כזה, וזה הדהים אותי, זה הפתיע אותי, זה סקרן אותי, לא האמנתי שזה קיים.
בסדר, אז אני אתרגם אותך עכשיו.
יופי.
אלא אתה אומר, ho sentito per puro caso una notizia secondo la quale c'era un gruppo di filippini transgender, drag queen, che si esibivano per la comunità omosessuale filippina di Tel Aviv, e questo gruppo si chiamava Paper Dolls, bambole di carta, bubot niar in ebraico. Ken? Tarzan Amshich?
Ken. זה עולם שלם שקורה מתחת לפני השטח, לשטח החיים הבורגניים, הרגילים, הנורמטיביים, ומתחת ככה בשקט, בלילה, בחשאי, יש עולם שלם שקורה של האנשים האלה, שזה הדרך היחידה שלהם לבטא את העולם הנפשי והתרבותי והאומנותי שלהם.
תודה. Ho capito che sotto al mondo borghese quotidiano di tutti quanti c'era un mondo intero che si esprime proprio sottoterra, underground in tutti i sensi, in segreto e in silenzio anche, che esprime il suo mondo culturale.
Okay. ואז גיליתי עוד שכבה ועוד שכבה ועוד רובד בתוך כמה הם אאוטסיידרים בתוך החברה הישראלית, כי מדובר בעובדים זרים, זה כבר הופך אותם לזרים כי הם באו ממדינה אחרת, בתוך הקהילה הפיליפינית הם זרים כי הם הומואים, בתוך הקהילה ההומואית הם זרים כי הם אוהבים להתלבש בבגדי נשים או הם טרנסקסואלים, ולכן הבנתי שמעניין אותי לעשות סרט על אאוטסיידר בתוך ישראל.
Okay. Ho scoperto strato a strato diversità e una sensazione appunto di essere un outsider, di essere fuori da qualsiasi cosa, perché queste persone sono prima di tutto in un certo modo fuori dalla società israeliana in quanto lavoratori stranieri, filippini che vengono dall'altra parte del mondo quasi, dentro alla società dei lavoratori filippini sono in qualche modo comunque estraniati in quanto omosessuali, e dentro la comunità omosessuale ancora più emarginati in quanto amano vestirsi da donna e quindi sono di fuori da tutti gli schemi. E allora ho capito che davvero mi interessava e mi incuriosiva andare a scavare dentro a questi strati di diversità.
Ecco, stiamo ascoltando Tomer Eman, regista del documentario Paper Dolls, Bambole di carta, che andrà appunto, sarà proiettato domenica alle 17.45 al Teatro Franco Parenti. Ma vogliamo ancora chiedergli, può riassumerci brevemente quali sono le paure più grandi e i sogni più ambiti di questi sei filippini trans? Tra l'altro ricordo agli ascoltatori che il trailer è già sulla pagina Facebook dell'altro martedì.
האם אתה יכול לסכם בקצרה מה הפחדים והחלומות של שישה העובדים הזרים האלה?
הפחדים שלהם הם המתח הזה בין זה שמטפלים בזקנים רבנים חרדים שישה ימים בשבוע 24 שעות, ואז הם בעצם לובשים את הדמות האחרת ויוצאים בחשיכה. וזה כבר הקוטב הזה בין העבודה עם הרבנים לעולם של הדרג מפחיד אותם, וגם על לאבד את העבודה, כל הזמן להיות בעמדה שיכולים לפטר אותך ולסלק אותך מהמדינה.
כן. Dice che la tensione principale che hanno queste persone, che appunto come abbiamo sentito nel loro quotidiano per sei giorni alla settimana, quasi per 24 ore al giorno, si occupano come badanti di anziani, e per un caso strano sono anziani che appartengono alla comunità, si dice in italiano ultra ortodossa, Haredi, di Bnei Barak, un sobborgo molto molto religioso di Tel Aviv, e appunto la maggior parte degli anziani dei quali si occupano sono addirittura rabbini, e quindi il loro terrore principale è quello di essere scoperti in questa loro attività della domenica o del sabato forse piuttosto, e perdere il lavoro e insieme al lavoro perdere anche il diritto di risiedere in Israele.
Okay. והפחד האחרון זה שהם לא יספיקו לטפל בעצמם במשפחות שהם השאירו מאחור בפיליפינים, כי בפיליפינים זה מצווה מאוד חשובה לטפל בזקנים, ואת המצווה הזאת הם עושים בישראל לזקנים יהודים ומתגעגעים כל הזמן למשפחות שלהם.
La loro seconda tensione, più che paura forse tristezza, è di non poter compiere quella che per i filippini è una azione fondamentale della persona, che è quella di occuparsi dei propri genitori quando invecchiano, e per una ironia della sorte loro devono venire sì a compiere questa importante quella che in ebraico si chiama mitzvah, questa importante appunto buona azione, però la svolgono su anziani che non sono i loro genitori, e quindi soffrono terribilmente il fatto di avere genitori che invecchiano ma loro non se ne possono occupare.
Ecco, a questo punto direi di passare anche a un'altra domanda. Entriamo in un'altra questione. Negli ultimi anni, Tomer, Israele si è affermata come un'oasi di pace per la comunità omosessuale e transgender nel Medio Oriente. Ecco, si vede questo Israele come l'unico rifugio nella regione ad offrire libertà e rispetto e tolleranza per i gay, lesbiche, bisessuali e transgender. Cosa pensa delle accuse da parte di diverse associazioni pro-Palestina che questa sia un'operazione di pinkwashing da parte di Israele, cioè di un modo per lavarsi via il problema dei palestinesi e portando avanti altri diritti che sono quelli delle persone omosessuali. Questo vuol dire pinkwashing.
דילגנו על החלומות, אז השאלה הבאה היא כבר על מה אתה חושב על, על השמועות שמה שישראל עושה לטובת ההומוסקסואלים היא בעצם תרגיל כזה לעשות מה שנקרא פינק וושינג, אז כדי שלא ידברו על הדברים אחרים שישראל עושה.
אני חייב להגיד שאני לא מסכים עם הדבר הזה. אני מאלה שנלחמים בתוך ישראל נגד המצב הפוליטי וחושב שהפלסטינאים ראויים למדינה, אבל אני לא חושב שיש צריך להרבב את הכל ולעשות בלגן אחד גדול. יש חופש, והפייפר דולס בעצמם דיברו על החופש שהם הרגישו פה בישראל עם המיניות והחופש שלהם.
כן, אז רגע, אני אתרגם אותך.
אוקיי.
Tomer dice: io sono di quelli che in qualsiasi modo sostiene il diritto dei palestinesi ad avere uno stato loro e avere pari diritti, e ciò nonostante ritengo che non si debba in nessun modo mescolare insieme tutte le cose e fare un unico grande caos di qualsiasi questione. Non ha nulla a che vedere il rapporto dello Stato di Israele e della sua società con la popolazione omosessuale e le sue problematiche, e invece con quello che riguarda la questione palestinese. Sono due punti completamente separati. Il film Paper Dolls mostra una società in qualche modo aperta e una libertà che appunto di cui queste persone godono. Ken?
ואני חושב שיש איזה שותפות בין קהילה הומואית והפיליפינית, כי באמת הקהילה הומואית היא גם קהילה של איך אומרים, שלא של הרוב, של מיעוט. ולכן הציפייה שלי שיותר הומואים יבינו את המצב הפוליטי הפלסטיני והתגייסו לטובתו. אבל לא צריך לקלקל את מה שיש טוב, יש מספיק רע. ובעיניי צריך לנסות לשנות את המצב מהמקום, ואני בתור במה ישראלי מנסה להראות לציבור הישראלי את המראה, והייתי גם מאוד שמח שיהיה במה פלסטיני שישקף לפלסטינאים את הבעיות בחברה שלהם, בין השאר זכויות ההומואים והלסביות שם במצב קשה, כמו שאני חושב שזכויות הפלסטינאים בישראל חייבות להשתפר והם ראויים להיות בני אדם בדיוק כמוני וכמוך.
Io ritengo che ci sia abbastanza male già, e che invece sia necessario concentrarsi sul bene. Ciò che unisce appunto i problemi di cui stiamo parlando è che in ogni caso si tratta di minoranze. I filippini sono una minoranza, gli omosessuali sono una minoranza, i palestinesi, quando anche non fossero una minoranza numerica, sono una minoranza per quello che soffrono, e bisogna sperare che casi come questo film possano in qualche modo porre uno specchio di fronte alle persone. E io mi auguro solamente che ci sia anche uno o più registi, registe palestinesi in grado di porre uno specchio di fronte al loro pubblico per confrontarli con quella che è la situazione che subiscono anche gli omosessuali nel mondo arabo, in questo caso si parla di palestinesi, che è una situazione che deve assolutamente essere migliorata.
Bene, noi ringraziamo Tomer Heyman per questo scorcio che ci dà di Israele e il rapporto con la transessualità, l'omosessualità, queste oasi per moltissime persone omosessuali e opportunità di lavoro. Voglio ritornare adesso a il vicepresidente dell'associazione che organizza Cinema Tov, l'associazione Caleidoscopio, Marco Sabella. Vuoi darci i riferimenti di appunto per poter raggiungere il 27, innanzitutto il Teatro Franco Parenti e la rassegna cinematografica,
cioè i riferimenti, prendere la metropolitana?
No. Dove possiamo trovare tutto il programma?
Il programma lo potete trovare anche su internet, ovviamente al sito del Teatro Franco Parenti, www.teatrofrancoparenti tutto attaccato.it.
Bene, parte il 27 e finisce il
27,
il
30. Venite numerosi.
Toda a Tomer Heyman.
Toda rabba lachem. Ve, okay. Ani lo di, ze istayem?
Odlo? יש לך עוד משהו להגיד?
רק להגיד לדבר קטן, בזכות הפייפר דולס הצגתי את זה בפסטיבל ברלין, ובזכות זה בלילה פגשתי את אהבת חיי, בחור גרמני שבא לחיות בישראל, ולמשפחה ישראלית להביא גרמני זה דבר כבד, והכל יכול לקרות, אפשר לעשות גשר בין אויבים.
מעולה. Ho portato il film Paper Dolls al Festival di Berlino, il Festival del Cinema, e lì quella sera stessa ho incontrato l'amore della mia vita, che è un tedesco, e l'ho portato a vivere in Israele. In una famiglia israeliana non è facile portare un tedesco, ma questo è successo.
Bene, allora vedete che l'amore unisce, noi speriamo che questo continui. Ringraziamo Miriam Camerini per questa perfetta traduzione dall'israeliano dall'ebraico al l'italiano, e a questo punto direi di passare a Tanika Tikaram con Twist in My Sobriety.
I hear you talk, girl, now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety.
Passiamo con gli appuntamenti. Venerdì 26 settembre alle ore 19, Kronos 3 al Teatro Paolo, Teatro Grassi, all'interno del Festival Trame d'Autore, presenta La mia massa muscolare magra. È uno spettacolo a tematica LGBT da non perdere, e quindi correte.
Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause to free. I don't care about their different thoughts.
Domenica 28 settembre alle 15:30 fino alle 19:30 alla Casa dei Diritti in Via dei Amicis 10, The Fosters, genitori adottivi, affidatari surrogati biologici, le frontiere della nuova genitorialità. Sarà un seminario patrocinato dal Comune di Milano e dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. È un evento del festival Lesbiche Fuori Salone, Lesbian and Queer Cultural Harassment. Siamo alla quarta edizione, noi settimana prossima ne parleremo molto dettagliatamente. Saranno presenti Rete Genitori Rainbow, Famiglia Arcobaleno, poi chiaramente ci sarà il gruppo di Lesbiche Fuori Salone, Katia Acquafredda, psicoterapeuta. Poi ci sarà la scuola di psicoterapia e orientamento sistemico socio-costruzionista Centro Pantarei di Milano. Insomma, ci sono tanti appuntamenti. Io sarò, voi lo sapete, dove? Domenica alle 17:45 a Paper Doll, perché questa volta non me lo posso perdere. Sì, perché era stato selezionato anche al Festival Mix di Milano da Giampaolo Marzi, ma io in quel momento ero da un'altra parte, ovvero qui in radio, e me lo sono perso, ma questa volta non è di martedì.
From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety, more than twist in my.
Allora, un nostro ascoltatore o una nostra ascoltatrice, non sappiamo, si è firmata, ci ha mandato un video, un post attraverso gli sms che potete inviare attraverso il vostro cellulare e attraverso la nuova application che potete scaricare dal sito di Radio Popolare. Ecco, ci ha mandato Lions Bergamo contro l'omofobia, è appunto un team di American Football che ha fatto questo video stupendo che è contro l'omofobia, quindi vedete che anche gli sportivi possono non solo essere sportivi omosessuali, non solo fanno pattinaggio artistico, ma anche American Football. L'altro martedì è finito, finisce alle 22, noi vi salutiamo cari ascoltatori e ascoltatrici. L'altro martedì, la trasmissione gay e lesbica di Radio Popolare. Eleonora Dallavo vi saluta, vi aspetta martedì prossimo alle 21. Datemi retta, Gino mi aspetta. E tutta la settimana sulla pagina Facebook l'altro martedì con notizie, informazioni e appuntamenti da non perdere. Un saluto e buona settimana. Ciao! Piena di gente, molto entusiasta. Ora non posso, vado di
Trescia. Non è vero che il suino nero smagrisce, così come la lumaca non rallenta la digestione. Tutte cose che si imparano da poco gusto. Sabato 27 il buon mangiare a filiera corta vi porta i salumi di suino nero da Parma, le lumache,
le torte, i biscotti, il pane senza glutine, come al solito frutta e verdura di stagione, confetture della nonna e altre bontà genuine allo street food restaurant.
Poco gusto, sabato 27 dalle 10 alle 17, fra i chiostri dell'Umanitaria, in via San Barnaba 48.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre.
Casa della Cultura e Libreria Popolare di Via Tadino presentano il libro Giuseppe Gozzini, non complice, storia di un obiettore. Partecipano i curatori Piero Scaramucci e Letizia Gozzini, con Goffredo Fofi, Vittorio Bellavite, Patrizia Rulli, Luca Montani, Ferruccio Capelli. Letture dalla Compagnia degli Stracci e un piccolo buffet. Venerdì 26 settembre, ore 17:30, presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3 a Milano.
Marina, se sa.